quello che abbiamo sentito dal cantico dell'Antico Testamento, di parte delle nostre lodi, della chiamata degli stranieri a pascere i greggi e a coltivare le vigne di Israele, è riscontrabile anche nelle descrizioni della Chiesa primitiva che il libro degli Atti degli Apostoli ci offre, in particolare la descrizione di oggi che cita come componenti di questa chiesa ad Antiochia delle persone che evidentemente vengono da popoli stranieri, anche se per ora sono ancora tutti, si tratta ancora tutti di giudei, seppure di altre nazioni. Chiediamo al Signore il dono del suo spirito per comprendere che cosa tutto questo vuole dire per noi oggi qui, la nostra piccola convocazione, la nostra liturgia di adesso, e quello che anche sta avvenendo un po' dappertutto nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, una ricerca di ripresa delle attività. Ieri c'è stata l'assemblea diocesana per la nostra chiesa intorno al vescovo, le varie comunità si convocano per cercare di riflettere su quanto hanno vissuto in questi mesi così speciali, diversi dal solito, e su come riprendere il cammino più ordinario. Credo che anche queste descrizioni di comunità locali che gli atti ci regalano possano suggerire dei modi, degli stili, dei pensieri. Innanzitutto, certo, il primato dell'azione del Signore, in particolare oggi del suo Spirito. Per questo invochiamo lo Spirito e prima di tutto lo facciamo invocando il perdono per i nostri peccati.
Andiamo subito al primo, il secondo versetto, quando parla di un'azione dello Spirito Santo esplicita, quando dice: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E dopo vengono imposte le mani a Barnaba e Saulo e poi partono. Mi ha colpito perché parla di noi anche, cioè non è che sia San Paolo uno da questi sugli altari e noi invece non c'entriamo con la storia di Paolo, perché noi tutti siamo battezzati, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Quindi per ciascuno di noi, ecco, è avvenuto questo. E quindi si potrebbe dire, che ho fatto il conto, qui solo Samuele no, è di qua, ma tutti noi siamo venuti qua, in un qualche modo, quindi uno si potrebbe chiedere qual è l'azione, qual è il pensiero dello Spirito Santo su ciascuno di noi. Ecco, mi sembra che questo sia da prendere con forza, perché noi siamo cristiani, siamo battezzati, cresimati, abbiamo avuto questi doni, ecco, quindi appunto per noi, ecco che cosa, qual è il piano dello Spirito Santo su di noi. Ecco, poi mi sembra importante anche la persona di Elimas il mago, perché non è che sia un cattivone lui e gli altri no, ma penso che anche lui sia un segno per noi, per ciascuno di noi, di quando ci siamo opposti all'azione dello Spirito Santo. Quindi non è che sia venuto un giorno e poi è un modo di essere dentro ciascuno di noi, quello di una certa resistenza, ecco, al pensiero dello Spirito Santo in noi. Quindi una situazione proprio di chiesa, questa che viene descritta, ma della nostra chiesa, di qua. Quindi una cosa bella quella, lo Spirito Santo ci siamo chiamati qui, e ovviamente non è un qui geografico, ecco, poi abbiamo, è un qui del cuore, quindi tutti, anche se voi tutti possiamo. siamo il cammino, siamo chiamati, eccetera. Ecco. Quindi mi sembra bello perché parla di noi, questo San Paolo è quindi vicino a noi.
Mi è parsa così, diciamo, la potenza dell'azione dello Spirito Santo sottolineata moltissimo e in modo particolare. Avevamo già visto nel secondo capitolo la Pentecoste, poi in varie occasioni che lo Spirito si manifesta, ma qui proprio parla. Ecco, al versetto 2, parla lo Spirito Santo, separate per me, che insomma, è quello che segue. Poi ancora versetto 4, scendono inviati dallo Spirito Santo a Seleucia. Insomma, sembra proprio così, insomma, così sottolineato, ecco, e non so se... Adesso Beppe dice che noi tutti, ecco, ma non so, mi è sembrato una forza molto particolare, che parla e che guida in modo molto...
Vorrei sottolineare quello messaggio che lo Spirito Santo dice separate, e tra l'altro con cui anche una vittima veniva scelta per essere... offerta al Signore, quindi questo rimanda anche al contesto, cioè all'importanza della liturgia, della preghiera, del digiuno, in tutto questo rapporto che la Chiesa, questa Chiesa di Antiochia stabilisce con lo Spirito Santo, insomma, anche la missione, insomma, verso le genti, insomma, tutto dentro una grande liturgia che appunto, per cui anche questo digiuno, questa preghiera, che alcune note bibliche fanno osservare che era proprio fa parte della tradizione della pietà ebraica, questo abbinamento preghiera, digiuno, eccetera. Però mi sembra che qui, proprio in questo rapporto con lo Spirito Santo, assuma un carattere anche nuovo, insomma. Sì, è sempre... il popolo ebraico è il popolo sacerdotale, quindi in questo c'è una continuità, però c'è un rapporto fortissimo che si stabilisce con lo Spirito Santo e che... che è solo, diciamo così, omogeneo a questa azione, anche per potente lo Spirito, come questa consegna nella preghiera, nel digiuno, insomma, ecco.
Allora, dico solo una piccola cosa, perché quello che è stato detto e che abbiamo ascoltato ci dà una illuminazione per il testo di oggi. Però mi pare che ci dia una grande illuminazione globalmente per il nostro rapporto con la parola di Dio. Nel senso che mi pare che venga avanti l'essenzialità di un atteggiamento che non semplicemente legge la Bibbia, ma ascolta la parola del Signore. E ascolta il Signore che parla, e ascolta il Signore che parla oggi, che parla qui, che parla a noi, e che parla anche a ciascuno di noi, e quindi parla a me. Sono molto contento del cammino che si sta facendo, che il Signore mi pare ci regala, appunto riguardo globalmente al rapporto con la parola di Dio. In fondo mi viene da pensare che ancora dentro di me, perlomeno, c'è un'eccessiva aggressività, come se un po' in qualche modo la dovessi dominare, perché già il termine che viene facilmente, il verbo che viene usato facilmente anche nel silenzio, per esempio il verbo capire, che ancora appunto sottolinea molto la parte attiva che noi facciamo. Allora questo mi faceva venire in mente come invece il verbo che nella fede dei padri ebrei caratterizza il rapporto con la scrittura, con la parola di Dio, è appunto ascolta. Ascolta Israele è in qualche modo la definizione privilegiata della fede di questo popolo e della sua storia, nel senso che è proprio questo ascolto della parola che genera, custodisce, illumina la storia di tutti noi. Mi è capitato un po' in questi giorni che il rilievo molto forte delle vicende di queste ultime settimane così è entrato molto nel pensiero istintivo delle persone. E però appunto proprio questo mi ha portato molto a desiderare che anche una vicenda come quella di questi giorni chiediamo la grazia di poterla ascoltare da Lui, non con una forma di miracolismo, ma che sia questa parola che viene proclamata e che noi abbiamo la grazia di ascoltare, anche se può sembrare di primo colpo lontana, non so, dall'epidemia di questi giorni, invece diventi parlante. Questa cosa la si riscopre molto facilmente, è vero, molte volte, proprio nella preghiera ci siamo resi conto che quella parola illuminava non solamente la nostra mente perché potessimo ascoltare, ma illuminava la storia, faceva capire che cos'era successo. E quindi certo, anche in un testo come quello di oggi, io sono molto d'accordo con quello che è stato detto, e cioè che in realtà si ascolta sempre il Signore. È vero? E quando io ascolto te, che mi dici qualche cosa che tu hai maturato e che lo Spirito Santo ti ha regalato nell'ascolto di preghiera che tu hai fatto, certo, io ascolto la tua parola come messaggio, come via, come occasione preziosa della parola del Signore, senza fare dei miracolismi, ma proprio anche con molta semplicità, nella misura in cui la parola di Dio ci riempie la mente e il cuore, diventa anche la nostra parola, ma è quella parola, vero? E noi la comunichiamo fra di noi, anche in questo momento, il Signore parla, è vero, e ognuno di noi può ascoltarlo, ascoltando nella Divina Assemblea, è quello che ciascuno ha ricevuto in dono dal Signore.
Rispetto alla figura di questo falso profeta, Romeo mi chiedeva, ma che fine fa questo qua? No, non lo so, non viene detto niente. Però, insomma, mi sembra, guardandoci un po', insomma, un po' più attentamente, mi sembra piuttosto interessante. Saulo, in qualche modo, fa a questo pseudo profeta quello che il Signore ha fatto con lui, cioè lo rende cieco per un certo periodo, no? Dice. E io ho pensato che questo certo periodo potrebbe essere servito appunto per la conversione di questo falso profeta, appunto per toglierlo da questa strada di iniquità che Saulo gli dice così chiaramente, forse anche duramente, ecco. Per cui mi veniva da pensare appunto che quello che può accadere, anche che noi possiamo pensare negativo, appunto, come rimanere ciechi, invece appunto tutto è per la conversione.
Anch'io avevo pensato simile, perché appunto mi pare che di questo Elimas mago si dica tutto quello di male che si possa dire, insomma. Lui era al seguito di questo uomo che aveva chiamato Barnaba e Saulo per ascoltare la parola di Dio e invece cerca di distoglierlo dalla fede. E poi di lui si dice ogni cosa di male, insomma, era pieno di frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia. Quindi insomma mi aspettavo che il Signore per mano di Saulo in qualche modo lo fulminasse, chiuso. Questo qui è meglio che... E invece appunto lo rende cieco. Anch'io ho pensato che questa cecità possa essere... un periodo insomma che viene dato a questa persona un po' per ripensare a se stesso, insomma. Mi ha colpito il fatto che subito dopo lui cerca chi lo guidasse per mano, cercava chi lo guidasse per mano, e quindi probabilmente capisce che questa condizione nuova di cieco non gli permette più di agire in modo così diretto secondo il suo pensiero maligno, ma ha bisogno di essere condotto. E poi il versetto finale, quando dice che il proconsole credette, colpito dall'insegnamento del Signore, mi pare che questo insegnamento possa essere da una parte la parola di Dio che ha ascoltato, ma dall'altra quello che avviene a questo Elimas mago.
Vorrei riprendere fra le tante osservazioni interessanti che sono state fatte una che riguarda questo riservatemi del versetto 2. Disse lo Spirito Santo: riservatemi Barnaba e Paolo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ed è stato osservato che questa espressione risale addirittura alla terminologia del culto di Israele, quando si trattava di separare un animale dal gregge perché quello doveva essere offerto al Signore. E quindi indica proprio un riservarsi, un separare per il Signore, e questo è proprio quello che c'è qui, separate per me. San Paolo riprenderà questa espressione nella lettera ai Galati all'inizio, proprio all'inizio, nel capitolo primo, quando fa un breve tratto autobiografico, racconta di sé, dice: ma quando il Signore mi separò dal grembo di mia madre, e poi continua la sua vita. E cioè fa risalire Paolo, e quindi questa operazione, prima ancora di questo momento della sua vita nella chiesa di Antiochia, prima ancora della sua caduta sulla via di Damasco, addirittura dal seno di sua madre, Dio ha compiuto questa operazione su di lui. Un'operazione che possiamo chiamarla di consacrazione, perché in fondo consacrazione è un altro modo che la scrittura usa per dire che viene separata o una persona o una cosa perché possa essere non più per uso profano, ma per essere dedicata a Dio. Quindi separazione, riservamento, consacrazione sono due espressioni, sono varie espressioni molto simili. Ieri parlavamo con una persona che diceva: ma io sono una consacrata, però diceva una cosa così, mentre invece era una mamma, anzi una nonna delle nostre famiglie che diceva così. Quindi, ma credo che dicesse propriamente
ricordando che cosa il Signore aveva fatto o operato nella sua vita. E questa espressione, ancora mi fermo su di essa, indica, c'è dentro la parola confine, limite, cioè limite che delimita un territorio rispetto a un altro. E quindi lo si potrebbe tradurre, ma chiaramente non si può tradurre così, ma per farsi un'idea più vicina al significato originario, essere confinati, cioè essere delimitati. Dico questo perché implica, un'espressione così, una certa limitazione alla propria sovranità personale. È qui che volevo arrivare. Quello che il Signore fa attraverso il suo spirito su Paolo e Barnaba è una delimitazione della loro sovranità personale. Adesso il luogo dove voi abitate, dove voi vivete, il tempo che vivete, le opere che farete, le energie che avete sono dedicate a me. E quindi c'è come una restrizione della loro libertà personale. Poi bisognerebbe capire che cosa vuol dire libertà, però dentro questo verbo c'è anche tutto questo. E collegherei questo verbo all'altro molto simile, che è quello del Vangelo di oggi. Il Signore prese con sé i suoi discepoli. È molto interessante questa cosa qua. Salendo verso Gerusalemme, prese presso di sé i discepoli, i 12 discepoli, personalmente, privatamente, cioè ancora un'espressione che indica la proprietà personale del Signore. Quindi li prende e li introduce in ciò che è più suo. E nella via diceva loro, ecco saliamo a Gerusalemme. È molto interessante, quindi questa operazione che ancora il Signore fa verso i 12, che è quella di estrapolarli dalla loro vita ordinaria e coinvolgerli nel suo cammino verso Gerusalemme. È esattamente quello che fa per Paolo, per Barnaba e questi altri. Ecco, mi sembra molto interessante per tutti noi capire che c'è un'azione per cui il Signore prende progressivamente possesso della nostra vita. Non dico che fa violenza, perché sono tutte azioni nelle quali è richiesto il consenso e quindi l'offerta libera, volontaria, questo senz'altro. Dall'annunciazione in poi sappiamo che è così, però sono azioni forti del Signore che implicano delle conseguenze anche materiali sulla vita delle persone. Quindi direi si tratta di un protagonismo progressivo del Signore sulla vita delle persone che avevamo già considerato ieri. A proposito della parola di Dio, in qualche modo possiamo dire che il discorso che si faceva della parola ieri si fa dello spirito oggi. Cioè ieri vi ricordavo che è solo quel punto lì, insieme con altri due degli Atti degli Apostoli, in cui la parola di Dio è un soggetto. Normalmente la si ascolta, la si predica, la si dice, la si studia. Invece ieri si diceva che la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Quindi è un soggetto vivo, personale. E anche lo spirito lo si invoca, lo si chiede, lo si studia in qualche modo. Ma qui oggi invece è un soggetto che comanda, che fa delle cose, ti dice di fare delle cose. E quindi cosa vuol dire tutto questo? Queste espressioni vogliono dire, credo, che progressivamente siamo invitati a non gestire le cose di Dio. La parola, lo spirito, le cose della nostra vita, la liturgia stessa che noi celebriamo. Non pensare di essere noi i gestori, gli amministratori, e quindi farne quello che in fondo alla fine vogliamo, ma capire che invece sono loro, è il Signore che attraverso di loro agisce in noi e ci chiede docilità. Io credo che sia questo il senso più profondo di quella liturgia che allora loro celebravano ad Antiochia e che anche noi adesso celebriamo, che sia l'auspicio, alla luce di questi testi, che anche la nostra liturgia sia un luogo e un tempo in cui comanda Dio e non le nostre teste e i nostri cuori, e lasciamo docilmente che ci sia questo suo protagonismo.